Consigliere, grazie, anche perché ha aperto delle prospettive di non poco conto. A questo punto lei ci dovrà sopportare come clienti prossimi, futuri, e quindi si è preso un impegno con noi, dal momento che siamo una grande stazione appaltante. Comunque questa ipotesi veramente del riesame con un soggetto terzo è veramente interessante e poi conforta anche l'amministrazione pubblica, non c'è dubbio. Do adesso la parola al dottor Danna dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.
La convenzione è gratuita, ovviamente, ecco, questo è chiaro. Non l'avevo
dato. Siamo in epoca di tagli, quindi lo davamo per scontato.
Assolutamente gratuito.
Grazie e buongiorno a tutti. Io oggi sostituisco il dottor Fiorentino, il segretario generale, che purtroppo non ha potuto partecipare a questa occasione perché è impegnato in Senato per la discussione del disegno di legge sulla riforma del processo amministrativo. La mia presenza qui è giustificata dal fatto che qualche volta mi sono occupato di appalti pubblici e più di recente soprattutto della materia dei servizi pubblici locali, con tutte le novità, diciamo, legislative che si sono avute in tema di affidamento in house, eccetera. Questo manuale a me onestamente sembra molto di più di una guida pratica, cioè mi sembra un giusto compromesso tra una linea teorica e una guida pratica, che da un lato, diciamo, può costituire anche un punto di inizio per chi si diciamo, accinge allo studio della materia degli appalti, una materia così complicata, e dall'altro rappresenta sicuramente un vademecum sicuramente validissimo e utile per tutti gli attori della pubblica amministrazione che quotidianamente si confrontano con la materia degli appalti, che, come tutti sapete, è una materia complicatissima. E dal punto di vista antitrust, diciamo, mi ha fatto piacere vedere che nel manuale vi sono continui riferimenti, vi è qualche riferimento alla giurisprudenza dell'autorità dei contratti, soprattutto in tema di proporzionalità dei requisiti di gara, principio di proporzionalità e qualche altro riferimento. Manca assolutamente qualcosa che riguardi, diciamo, che ricordi la storica attività dell'autorità antitrust in tema di appalti e aggiudicazione di servizi, lavori e forniture. L'autorità infatti storicamente ha svolto un'attività sia di segnalazione ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge antitrust, ma anche un'attività istruttoria improntata diciamo, ad accertare da un lato tutte quelle quei comportamenti restrittivi della concorrenza che si verificassero nell'ambito di procedure di aggiudicazione di appalti, e dall'altro molto spesso a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti su come disegnare al meglio un bando o un capitolato di gara. Certamente non sono io ad insegnarvi che infatti diciamo, in un bando o in un capitolato esistono diciamo, una elevatissima possibilità che anche piccole disattenzioni possano determinare delle distorsioni macroscopiche della concorrenza. E l'autorità, diciamo, nell'ambito dei suoi interventi di segnalazione, ha sempre mirato a sottolineare quali sono questi pericoli e quali possono essere le eventuali soluzioni, gli eventuali rimedi che le stazioni appaltanti possono utilizzare nella loro opera, ecco, di costruzione dei bandi e dei capitolati, e anche nella gestione in concreto poi della procedura di gara. Basti pensare che la stessa Consip diciamo, è solita inviare periodicamente all'attenzione degli uffici dell'autorità i bandi per l'approvvigionamento di beni, di servizi e forniture, sui quali ovviamente richiede un parere, cioè informale, una comfort letter dell'autorità sulla, diciamo, rispondenza e sulla coerenza del bando e degli altri atti di gara rispetto ai principi a tutela della concorrenza e del mercato. Diciamo che profili, i temi principali sui quali l'autorità si è storicamente espressa sono tre, cioè uno è l'oggetto della gara, cioè la determinazione dell'oggetto della gara, che deve essere quanto più ispirata a favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. Cioè l'autorità ha sempre detto che ovviamente una divisione in lotti della gara deve tener conto del mercato di riferimento, e quindi sarebbe preferibile in linea di principio avere un numero di lotti che fosse sempre inferiore al numero dei potenziali partecipanti alla gara. Ovviamente questa è un'enunciazione di principio che poi deve essere corretta con tutta una serie diciamo, di elementi che bisogna tenere presente, cioè la possibilità che vi siano delle economie di scala o di gamma tali da giustificare l'accorpamento di più lotti in un unico lotto, o ad esempio la possibilità, diciamo, l'esigenza specifica che determinate specifiche tecniche di un determinato servizio siano necessarie, corrispondano ad un'esigenza specifica dell'amministrazione. mi viene da pensare ad un settore che è affine a quello degli appalti pubblici di lavori e forniture, che per esempio il trasporto pubblico locale. Qualche anno fa il Comune di Roma chiese un parere all'autorità sulla possibilità di accorpare in un unico lotto tutto l'intero servizio di trasporto pubblico locale della città di Roma e di metterlo a gara. Questo che cosa avrebbe determinato? Cioè la predeterminazione di un possibile potenziale partecipante alla gara. Trambus, cioè l'attuale aggiudicatario dei servizi, o tutt'al più qualche, diciamo, grosso campione nazionale estero che avrebbe potuto partecipare. Ovviamente con esclusioni, quindi, di tutte le società, di tutte le piccole imprese nazionali private, che invece con lotti più piccoli avrebbero potuto partecipare alla gara. E il secondo elemento sul quale l'autorità ha diciamo storicamente caratterizzato la sua attenzione è quello dei requisiti, cioè del principio di proporzionalità dei requisiti di qualificazione, cioè dei requisiti di ammissione alla gara, e dall'altro lato dei criteri di aggiudicazione della stessa, ritenendo che questi debbano essere sempre strettamente proporzionati sia al valore dell'oggetto della gara, quindi al valore dell'appalto, e quindi si parla di fatturato generale dimensionale dell'impresa potenziale partecipante, anche di fatturato specifico nel settore oggetto, nel servizio oggetto di gara, e dall'altro lato ai requisiti che riguardano le specifiche tecniche. Su questo punto mi viene da pensare per esempio alle gare che vengono normalmente bandite dalle aziende sanitarie e dalle grandi centrali d'acquisto, ad esempio per le apparecchiature elettromedicali. Su questo attualmente pende un'istruttoria dinanzi all'autorità antitrust proprio in relazione ad una gara che è stata bandita per la sanità campana in particolare. E ci siamo resi conto di quanto a volte basti veramente poco in un requisito di partecipazione, anche una semplice 32 spettrogrammi piuttosto che 64 spettrogrammi, perché una tale previsione sia capace di escludere totalmente una fetta di potenziali partecipanti a questa gara e ovviamente nelle ipotesi più gravi di predeterminare l'unico possibile aggiudicatario della stessa. Quindi l'autorità ha sempre posto l'attenzione sull'estrema importanza di questo elemento e sul fatto che ovviamente, diciamo, qualora ovviamente non vi sia dolo, le stazioni appaltanti debbano tenere sempre, diciamo, un atteggiamento estremamente rigoroso nella determinazione di quelli che sono i requisiti di partecipazione e anche dei criteri di aggiudicazione. Su quest'ultimo aspetto in particolare l'autorità, diciamo, ha sempre ritenuto che bisogna, nell'ambito ovviamente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dare una prevalenza a quello che è il criterio più trasparente, ovvero il criterio del prezzo. Anche questa, come ovvio, è un'enunciazione di principio, perché poi esistono tante esigenze specifiche delle amministrazioni, una delle quali è proprio, diciamo, per esempio le apparecchiature elettromedicali, sulle quali non si può certamente costruire un'offerta o un criterio di aggiudicazione che dia un'assoluta prevalenza al prezzo piuttosto che alla, diciamo, alla innovazione tecnologica e quindi ai miglioramenti in termini di offerta tecnologica che vengono presentati dai potenziali partecipanti. Ovviamente questa enunciazione di principio si riferisce a tutti quei servizi omogenei caratterizzati quindi da uno scarso livello di innovazione tecnologica, dove effettivamente dare una prevalenza ai criteri relativi alla offerta tecnica piuttosto che a quella economica potrebbe attribuire alla stazione appaltante, alla commissione di gara, una discrezionalità eccessiva che potrebbe quindi arrivare a determinare degli effetti distorsivi in ultima analisi sull'aggiudicazione della gara. E un'ultima diciamo cenno vorrei farlo su quelle che sono le forme di collaborazione, cioè sulla possibilità di limitare le forme di collaborazione di imprese per la partecipazione alle gare. Su questo vi dico che è, diciamo, l'ambito più esteso entro il quale si sono verificate ipotesi sulle quali l'autorità ha avviato delle istruttorie ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 81 del Trattato sull'Unione Europea. Perché molto spesso, è successo più di una volta, le imprese preferiscono, diciamo, colludere piuttosto che partecipare, diciamo, piuttosto che realizzare un efficace confronto competitivo nell'ottica di partecipazione ad una gara d'appalto. E su questo, devo dire, c'è anche un conflitto intellettuale un po' tra quanto previsto dalla normativa comunitaria, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che per esempio non pongono alcun tipo di limitazione alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e delle ATI alle gare, e quello che invece ritiene l'autorità, che ha una visione molto più restrittiva, ovviamente tesa a prevenire in via preventiva delle possibili ipotesi di collusione restrittive ai sensi della normativa antitrust. L'autorità, infatti, e su questo devo dire Consip qualche volta l'ha seguita, ha sempre ritenuto che bisognerebbe impedire alle società, alle imprese, ai potenziali partecipanti che posseggono singolarmente i requisiti per partecipare ad una determinata procedura di gara, quindi sia da un punto di vista dimensionale sia da un punto di vista tecnico, la possibilità di porre in essere determinate forme di collaborazioni, quali raggruppamenti temporanei di imprese, associazioni, anche ipotesi di subappalto e altro. Questo perché? Perché non sono poche le ipotesi in cui, come vi dicevo, diciamo alcune imprese, ricordo per esempio il caso Pellegrini Consip del 2003, dove vi era stata una, diciamo, formazione e una di raggruppamenti temporanei di impresa che celavano in realtà una vera e propria ottica ripartitoria di ciascun lotto dei servizi, per cui ogni ATI si era assicurata l'aggiudicazione di almeno un lotto di quella gara. Oppure mi viene da pensare a delle ATI che sono, diciamo, automaticamente ed effettivamente sovradimensionate rispetto alla reale entità del servizio e che quindi non sono preordinate a presentare un'offerta che sia più efficace, diciamo, o tecnologicamente più avanzata, ma sono sostanzialmente preordinate ad eliminare il confronto competitivo tra i partecipanti alle gare. Un'ultima annotazione sull'affidamento in house, che ho visto che è stato relegato da questo manuale all'ultima parte, proprio in calce. Su questo, diciamo, che è attualmente oggetto di un dibattito, sicuramente perché ha caratterizzato, è stato, diciamo, ha di recente invaso la materia dei servizi pubblici locali, determinando tutta una serie di limiti ulteriori rispetto a quello che prevede la giurisprudenza comunitaria e anche la normativa, diciamo, il codice dei contratti. Sicuramente su questo, voglio dire, e non poco di questa limitazione, cioè di questa ulteriore restrizione, è dovuta anche all'attività dell'autorità antitrust che ha, diciamo, fortemente spinto affinché l'affidamento in house fosse veramente relegato a delle ipotesi eccezionali, cioè delle ipotesi in cui sia strettamente necessario e anche efficiente da un punto di vista economico affidare alla società controllata dalla stazione appaltante. In questo caso, anche se, voglio dire, il principio è un principio immanente, di origine comunitaria, di origine giurisprudenziale, che quindi invade tutta la nostra normativa in maniera trasversale, che si tratti di appalti di lavori, di forniture di servizi pubblici locali, l'autorità ha sempre ritenuto, ritiene tuttora, che debba essere, diciamo, un extrema ratio, cioè una possibilità che l'amministrazione non dovrebbe utilizzare per sottrarre quote di fatturato al mercato, ma più che altro utilizzare in tutte quelle ipotesi l'iniziativa economica privata non risulta sufficiente. E quindi laddove da un confronto competitivo tra più attori che diciamo, agiscono liberamente nel mercato non sia possibile trarre delle condizioni migliorative rispetto a quelle potenzialmente offerte dalla società in-house. Vi ringrazio.